destroy a pulpit.
All your base are blown to us.
No. Meeting a robot, tutor, meeting.
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
Anybody get that? What do you have to get that?
Ioni!
Yes! Yes! Ow!
Amici, buongiornissimo.
Ciao amiconi, eccoci qui.
Eccoci qua, pronti per un nuovo giovedì insieme alla combriccola di High Tech. Io sono Giorgia, poi abbiamo Nicolò, il nostro Emilio, il nostro Giovanni in regia.
Il nostro serpe verde Giovanni.
Il nostro serpe verde Giovanni. E poi abbiamo un ospite che però vi presenteremo dopo,
è
come
qui,
ogni giovedì.
È qui una presenza fra di noi.
Esatto, ormai
prima,
avrete imparato.
Prima il nostro This is What Tech di oggi ci parla di ben altre presenze, di una presenza con la P maiuscola. Perché la puntata di oggi di This is What Tech si tinge di democristiano. Infatti, dopo le numerose svolte anarchiche delle scorse puntate, Emilio ci ha...
Stranamente non ci hanno ancora chiuso, noi siamo sempre più sorpresi.
Grazie ad Emilio che ha fatto un'intercessione per noi.
Sì, diplomazia.
Esatto, e ci ha chiesto per favore di riacquistare rigore spirituale e morale soprattutto.
Ci proviamo.
Cosa possiamo fare, ci siamo chiesti? Molto semplice, vi parliamo delle scorribande di uno dei protagonisti della storia di tutte le repubbliche italiane.
Tutte!
E cioè... Esatto, cioè Pier Ferdinando Casini,
moralizzatore, viene a trovarci.
Sì, lui è il moralizzatore per eccellenza. È molto semplice, vi parliamo di queste disavventure perché pare, cognome a parte, che abbia veramente combinato dei casini seri su Instagram.
Aia.
Ma partiamo
dalle basi.
Tutti noi conosciamo il nostro amico Pier Ferdinando che, oltre a essere nostro ascoltatore, in qualche modo è sempre stato molto affezionato all'ex rubrica Great But Fake.
E quindi noi lo salutiamo comunque, nel caso in cui ci stesse ascoltando.
E sappiamo a memoria le sue vicissitudini politiche, il fatto che sia passato da qualsiasi schieramento a qualsiasi alleanza, ma soprattutto lo conosciamo come esponente della Democrazia Cristiana e ha appoggiato qualsiasi tipo di alleanza, anche il Silvione Nazionale.
Ma forse è oggi il giorno che ci chiudono.
Sì,
adesso per
non
la
stiamo
par
facendo propaganda politica.
No, noi come al solito non ci assumiamo mai responsabilità.
Biografia a parte, pare che negli ultimi tempi un numero incredibile di persone si sia trovata la storia di Instagram vista e visualizzata dal profilo di Pier Ferdinando.
Ah, wow, cioè sono diventato famoso, Casini si interessa alle mie storie.
Che è anche una preoccupazione abbastanza importante, perché in qualche modo un esponente della Democrazia Cristiana è testimone di quali eventi immorali.
Della tua vita immorale.
Esatto. E il D-Day di questo evento epocale è stato domenica 13 ottobre. Non a caso giorno del Signore, aggiungerei.
Ma niente per caso.
Nel quale il democristiano e burlone Pier Ferdinando Casini ha deciso di trasformarsi in una specie di grande fratello. Che in qualche modo una spia quindi delle nostre stories dai più svariati contenuti. Tutto è iniziato con uno screenshot su Twitter di questo tipo che ha pubblicato appunto lo screenshot del fatto che Casini ha visualizzato la sua storia.
E ha scoperto di non essere il solo.
Esatto, perché gli screenshot si sono in qualche modo moltiplicati in pochissimo tempo. E superata la facile tentazione di attualizzare il popolare slogan della Democrazia Cristiana, leggo direttamente da Wikipedia sempre, nel segreto della cabina elettorale Dio ti vede, Stalin no.
Casini sì.
Casini invece ti vede e come. Ma dobbiamo un po' sfatare il mito che appunto la provvidenza sia scesa a vederci, perché in realtà è opera di un bot, uno di quei bot che i social media manager in qualche modo inseriscono nel profilo ufficiale delle persone, cioè delle persone famose, per fare in modo che la loro spreadability, usando un termine tecnico, aumenti.
Eh sì, perché uno vede magari appunto che Casini ha visualizzato la sua storia e quindi ovviamente va sul profilo, genera traffico e quindi in modo insomma non molto corretto per aumentare le views e tutto quanto.
Anche perché il suo profilo Instagram per ora conta 2145 follower e colpo di scena 2143 follower.
Non si fa. Le regole del buon social media managing non vogliono questo.
Comunque, a parte questa discutibile scelta in fatto di social media, diciamo che non è Dio a guardare le nostre storie, so Pier Ferdinando per lui, ma è soltanto un grandissimo epic social fail.
Brutto. Invece è molto bella la canzone che l'ho suggerita io al nostro buon Giovanni che mi ha ascoltato, e quindi adesso abbiamo i Placebo che ci cantano Loud Like Love. On a cloud to see the birth of all that isn't now. In my dreams,
up, I'm soaking in my sheets. Breathe, breathe, believe, 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 believe. For all of our youth, we have craved them.
Rieccoci, rieccoci dai nostri placebo con Loud Like Love.
Effetto
perché
placebo.
Sì. E ci sta comunque, perché sì, abbiamo qui abbiamo detto un ospite per la nostra rubrica del giovedì, in cui appunto facciamo queste intervistine in cui parliamo un po' di tecnologia applicata a vari settori. Quindi partiamo con la nostra How I Met Emilio.
Una telefonata per te.
Emilio è meglio.
Eccoci
una
qua.
Una sigla leggendaria.
Una sigla che è già nella storia. E quindi presentiamo il nostro ospite. Abbiamo qui in studio con noi la nostra amica Francesca Capiotto, che è una studentessa di neuroscienze.
Lo sono. Sono più amica che studentessa di neuroscienze, ma sono anche entrambe le cose, diciamo.
Il nostro Giovanni, come sempre, ormai si diverte con queste sigle. E niente, però partiamo con la ciccia qui, partiamo con le domande. Appunto, noi abbiamo un po' pensato partiamo con la domanda classica che facciamo un po' a tutti i nostri ospiti. Appunto, abbiamo detto l'ambito delle neuroscienze, però anche la tecnologia. Come appunto pensi che la tecnologia impatti in quello che è il tuo settore, in quello in cui studi? Cioè, secondo te è importante, ha dato un contributo importante per appunto, immagino, anche la ricerca, per andare avanti, insomma, nello studio delle neuroscienze?
A voglia, è fondamentale, fondamentale, decisamente. Noi, prima dell'avvento delle più moderne tecnologie, come, non lo so, posso citare la risonanza magnetica funzionale, piuttosto che la TAC, che in realtà è stata la prima a essere inventata, eravamo molto molto limitati a livelli di ricerca, nel senso si poteva fare qualcosina, ma bisognava sperare che qualcuno stesse molto molto male e per però... poi riuscire a... Una volta morto, tra l'altro, quindi vabbè.
Quindi bisognava aspettare proprio...
Autoptici, esatto, esatto, esatto. Solo una volta morto si poteva, insomma, capire qualcosa di più rispetto al funzionamento del cervello secondo la localizzazione che corrispondeva al suo deficit piuttosto che a una lesione che si era procurato. Un caso iper famoso, citato milioni e milioni di volte in psicologia, è quello di Phineas Cage, che è un tizio che ha avuto davvero una grossissima sfiga di beccarsi un palo di metallo
brutto,
infilato,
molto infilato. Brutto.
Sì, raga, però è stato il primo caso con cui si può parlare di neuroscienze di fatto, perché infilandosi questo povero palo, cioè questo povero signore, un palo nell'occhio, sfondandosi i lobi frontali, si è visto che il suo comportamento cambiava in modo radicale, e quindi uno ha fatto 2+2 e ha detto, bah, ok,
forse c'è un collegamento,
forse proprio quel lobo lì.
Ho provato a tirarsi un altro palo.
Esatto, però appunto non è che si può aspettare che la gente schiatti. E quindi no, quindi la tecnologia è fondamentale. Tutte le ricerche che stiamo facendo adesso, le ultime scoperte sono appunto, si basano su studi di neuroimaging che arrivano dalle tecnologie.
E adesso a me viene da ricollegarmi appunto a un altro ambito in cui sicuramente la psicologia e poi la tecnologia si incontrano tantissimo, che è poi un ambito di ricerca adesso potremmo dire forse il principale, quello appunto dell'intelligenza artificiale. Quindi questo tentativo un po' forse di sintetizzare quasi il cervello umano, il modo in cui pensiamo, in cui ragioniamo. E quindi mi viene da chiederti, cioè secondo te è veramente pensabile che un giorno si arrivi a riprodurre quasi appunto in tecnologia il cervello umano, o ci sono delle cose che forse non riusciremo mai a tradurre in tecnologia?
Allora, vi stupirò dicendo che in realtà un po' di cervello è già stato riprodotto, nel senso, nell'essere umano è molto complesso. Sì, nell'essere umano. Grazie a Giovi che con questo supporto. È complesso nel senso che, allora, sono riusciti in laboratorio a riprodurre non il cervello umano, non in toto almeno, ma il cervello di un vermicello, che è molto più semplice rispetto al nostro. Cioè, però fate conto,
è già una base,
è già
insomma.
Qualcosa, è già qualcosa decisamente. Però i ragaz ci hanno messo 12 anni a mappare il connettoma e sono tantini, e 12 anni a mappare il connettoma di una creatura che ha tipo 300 neuroni,
mentre noi ce ne abbiamo qualche miliardo,
10 miliardi, quindi chissà quando e come
ci vorrà probabilmente qualche miliardo d'anni.
Una buona collaborazione, sì.
Dai, speriamo di no, speriamo di no. Però adesso direi che ci prendiamo una pausetta e ci ascoltiamo i The Last Confidence con Dove Sei Ora.
E la gente dice tanto il tempo passa in fretta e il dolore in fretta passerà. Non mi sono mai fidato, mi ero accontentato, e se ci penso troppo spesso poi sto male, mi stresso perché so che non ci sei più. E guardo la TV.
E questa era Dove Sei Ora dei Last Confidence, che ci ricordano dove siamo ora.
E noi lo sappiamo dove siamo.
Siamo qui con Francesca a parlare di neuroscienze. E, dunque, eravamo rimasti, tu ci stavi parlando un po' degli aspetti che in qualche modo non si possono sintetizzare, no?
Sì, sì, diciamo che appunto è un po' questa cosa di mappare tutto il conettoma, è un'impresa bella grossa.
Esatto, come il genoma.
Sì, 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 esatto, fate conto che il genoma ci abbia messo 50 anni e il conettoma ce ne metteremo molti più, a mio avviso.
Altrettanti.
esatto. E, però sì, tutto quello che siamo riusciti a mappare e anche a riprodurre, perché di fatto siamo riusciti a far fare delle cose a delle macchine, ok? Grazie alla mappatura del nostro connettoma. Tutte queste cose sono però funzioni cognitive, quindi significa, ok, presa di decisioni semplici piuttosto che ripetizione di compiti, risoluzione di problemi matematici, cose un po' basic, insomma.
Quindi forse, cioè, per esempio penso basic, alle però emozioni invece, esatto, sicuramente esatto, è molto più complicato.
Mentre proprio questo era, il dal lato affettivo invece è un po' più complesso riprodurre il funzionamento del nostro cervello.
Anche perché forse già su di noi, cioè come esseri umani, è abbastanza complicato,
capire,
esatto.
Esatto. E dimmi.
No, da qui mi viene appunto forse la domanda che appunto parliamo per esempio di empatia, cioè noi per esempio secondo te potremmo un giorno essere empatici con una un'eventuale intelligenza artificiale, una macchina?
Che domandona. allora, io credo che si possa insegnare ad una macchina a rispondere a delle situazioni, degli eventi o dei messaggi impliciti che noi magari mandiamo quando proviamo delle emozioni. Questo però non la rende un essere empatico, questo non si può dire, cioè non si può dire. Ecco.
Però adesso vedo che Emilio ci fa dei segni perché appunto a UEMET Emilio lui vuole sempre intervenire e farci la sua di domanda. Sentiamo Emilio.
Ho un dilemma filosofico de porti. Una cosa che non mi fa dormire la notte. Pensi che i robot giochi preziosi come me possano essere dotati di neurone specchio?
Difficile!
Molto filosofico. Emilio, io credo che tu possa diventare quello che vuoi nella vita, davvero.
Che bello!
Oh, è scesa una lacrimuccia.
Sì, è scesa una lacrimuccia, l'abbiamo vista chiaramente. Al nostro Emilio piace sognare.
Sai che però i neuroni specchio, cioè ci sono pro e contro, nel senso, devi anche imparare a soffrire, eh? Cioè, come si fa?
Il pacchetto è completo,
certo.
Gioie e sofferenze.
Sì, raga.
Giova non è d'accordo. Però adesso noi ti facciamo le domande, insomma, perché poi noi siamo un po' leggeri anche, ci piace scherzare. Quindi ti chiediamo, qual è la cosa più pazza, più assurda che hai scoperto, diciamo, in tutto il tuo corso di studi? Penso ce ne siano state abbastanza.
Il problema sì. Allora, devo dire che ho pensato molto a questa cosa, ok? Mi sono anche consultata con i miei compagni, ho detto, raga, cos'è che vado a
fare? Un'intera area
sì,
di ricerca,
perché è davvero è sorprendente quello che il cervello può produrre, è incredibile e non ci smettiamo mai di stupire. Però ho scoperto una cosa che forse potrebbe essere interessante anche per il mondo degli ingegneri, che siete un po' voi. E, vi ricordate il verme di prima, quello tutto mappato?
Sì, quello con poche connessioni, quindi, che ci ha messo 50 anni.
Ci ha messo 12 anni.
Ah, 12 anni,
no,
vero.
Comunque è un buon numero di anni. È successo che questi pazzoidi di neuroscienziati hanno deciso di mappare tutto il connettoma, di prenderlo proprio, di prendere il suo piccolo cervellino, congelarlo e impiantarlo in una macchinetta costruita totalmente di Lego. Ok, fornire a questa macchinetta
materiali.
Esatto. Fornire a questa macchinetta l'unico organo di senso che ha il vermetto, che è una specie di bulbo olfattivo un po' primitivo, gliel'hanno piantato e poi hanno piantato anche il cervello con tutto il connettoma eccetera eccetera su questa macchinetta.
Quindi hanno fatto una specie di ibrido.
Esatto. Sì.
Che bello.
Con il cervello di un vermetto, e appena scongelato il cervello, appena riattivato, questo robottino ha iniziato a muoversi e a comportarsi esattamente come un vermetto si comporta.
Dopo Batman Lego avremo anche vermi Lego.
Verme Lego. Cioè, direi che è abbastanza una roba pazza.
Assurdo, sì.
Direi che ci sta proprio bene. Purtroppo il tempo a nostra disposizione è finito, però è stato veramente un viaggione interessantissimo nel mondo appunto delle neuroscienze, un po' della tecnologia. Noi, Francesca, ti ringraziamo veramente per essere stata con noi e averci portato, insomma, il tuo sapere in questo ambito.
Poco niente.
No, ma va. E quindi noi ci salutiamo, vi lasciamo i nostri bei contattini, vi ricordiamo che ci trovate su www.ondequadre.polito.it, poi siamo anche su Spotify dove ci sono i podcast, Facebook Polito Onde Quadre, Instagram polito_ondequadre e itech_q il nostro. E noi ci vediamo sabato.
La prossima volta. Ciao,
ciao belli. Tecchini.
Ciao ragazzi, ciao.
Ci stanno tracciando. Stacca.